capire un po' qual è il significato nella vita di Teresa di questa esperienza del Dio della misericordia, no? Che innanzitutto è riscoprire quella presenza costante sempre di Dio, una presenza che si fa ancora più forte e più manifesta, possiamo dire, anche nel proprio peccato, no? Che è una realtà che per Teresa certamente ha un senso molto speciale, no? Perché per il fatto di capire la sua vita come la vita di una donna peccatrice, no? E scoprire che questo Dio, dopo tutto, è sempre rimasto lì, è per Teresa certamente il più grande dei doni, no? Ma non soltanto quello, no? Per Teresa la misericordia significa anche il modo di essere e di attuare di Dio. È la pedagogia di Dio. È il Dio che punisce con l'amore, come sottolinea parecchie volte Teresa, no? Un Dio che puniva la mia infedeltà con la sua presenza e col suo amore. Non allontanandosi o non mettendomi nei guai. No? Per esempio, a vita 9.9, no? Nel capitolo 9 della vita, scrive Teresa: non avevo, mi pare, ancora finito di dispormi a servirlo, che sua maestà cominciava a ridonarmi le sue grazie. Il Dio che va in anticipo, no? Poiché sua maestà non stava aspettando se non qualche buona disposizione in me, le grazie spirituali andarono crescendo nel modo che dirò. Cosa insolita, perché il Signore non usa darle se non a coloro che vivono con maggior purezza di coscienza. Quella è la mentalità di Teresa, ma la sua esperienza è un'altra. E vedete come qua ancora la lotta continua, no? Che deve crescere, no? Si deve rendere conto che tutto in Dio è frutto del suo amore, della sua gratitudine, della sua generosità, della sua disponibilità ad aiutare sempre l'uomo. Un altro testo molto significativo è nel capitolo 7 del libro della vita, capitolo 7 al numero 18, sempre vita, sì. Oh mio Dio, se dovessi raccontare tutte le occasioni da cui in quegli anni il Signore mi liberava e come io tornassi a infischiarmi in esse e i pericoli a cui mi sottrasse di perdere completamente la reputazione. Io sempre a operare in modo da rivelarmi per quella che ero e il Signore sempre a coprire le mie colpe e a mettere in luce qualche mia piccola virtù, se ne avevo, e ingrandirla agli occhi di tutti, in modo che tutti mi stimavano molto, perché anche se alcune volte trasparivano le mie vanità, vedendo in me altre cose che a loro sembravano buone, non potevano credere al resto. Questo perché colui che sa tutto aveva già visto che così doveva essere, affinché quando avessi poi testimoniato queste cose, le mie parole riscuotessero più credito, e perché la sua sovrana liberalità guardava non ai miei grandi peccati, ma ai desideri che spesso avevo di servirlo, e al dolore di non trovare in me la forza di farlo. Vedete nuovamente l'esperienza di Teresa. E come Dio, proprio nella sua vita, manifesta questa sua misericordia, che non cerca tanto di mettere in luce la sua realtà di donna peccatrice, quanto di aiutare nel suo desiderio e nel suo processo. E questo per Teresa porta ad una conclusione molto chiara, no? Che Dio è sempre così, ed è sempre così con tutti. Che la misericordia di Dio è la realtà che Dio offre a tutti noi. E così, per esempio, al capitolo 27 del libro della vita, ai numeri 11-12, in cui Teresa anche fa una preghiera. O mirabile benignità di Dio, che così vi lasciate guardare da occhi che hanno potuto finora guardare tanto male come quelli della mia anima. Questa vista, Signore, lasci in loro l'abitudine di non guardare più cose spregevoli e di non essere contenti d'altro che di voi. O ingratitudine dei mortali, fino a che punto sarà capace di giungere? So per esperienza che è vero quanto dico e che quanto si può dire è la minima parte del bene che voi fate a un'anima innalzandola a tali vette. O anime che avete cominciato a praticare l'orazione e che avete una vera fede, quali bene potete cercare ancora in questa vita, lasciando da parte ciò che si acquista per l'eternità, che rega il confronto con il più piccolo di questi? Siate certi che Dio dona a se stesso a coloro che per Lui abbandonano tutto. Non ha preferenza per questo o per quello. Ama tutti indistintamente. Nessuno, per cattivo che sia, può addurre scuse, dopo che Egli ha avuto tanto amore per me da elevarmi a questo stato. Guardate come Teresa capisce che questo amore di Dio è una realtà offerta a tutti, e che se lei, che è stata per tanti anni infedele e peccatrice, ha ricevuto tanto, quanto di più riceveremo noi? E questo, veramente, sono parole che incoraggiano, no? E che anche lo scopo di Teresa è incoraggiarci, no? A questo, no? Ingolosinare, no? Farci capire fin dove arriva questa bontà, questo amore di Dio, perché non perdiamo mai la speranza, la fiducia che veramente Dio, in un modo o nell'altro, porterà a compimento la sua opera di amore con noi, no? Ed è così che per la vita di Teresa, e anche per noi, no? Quando veramente cominciamo a credere in Dio, a credere a Dio, cioè ad avere fiducia in Dio, è quando vediamo che Dio è veramente il misericordioso con me. Perché? Perché la sua misericordia ci fa capire fino a che punto Dio sempre si fida di noi e sempre ha fiducia di noi e sempre aspetta una nostra risposta e non si stanca mai di aspettare. Sembra quasi contrario a quello che tante volte pensiamo di noi stessi. E perciò per Teresa è così importante nella nostra vita di fede fare esperienza di questa misericordia fino in fondo, perché lì arriviamo veramente a vedere come questo Dio è capace di amarci e come questo Dio è capace di aspettare e di fidarsi di noi fino in fondo. Questi aspetti, no, in certo senso riproducono quell'esperienza esistenziale di quello che noi diciamo che è la misericordia, no? E di quello che, come abbiamo detto anche il primo giorno, l'impegno di Teresa, no? Lo scopo di Teresa, scrivendo e vivendo e anche fondando dei monasteri, no? Testimoniare questo Dio delle misericordie, no? Cantare la sua misericordia, no? Come impegno anche apostolico. Ma insieme a questa misericordia viene fuori un'altra realtà che abbiamo visto un po' dappertutto, no? La realtà del dono. Perché Dio è il misericordioso? Non c'è nessuna ragione se non il suo amore. E questa realtà per Teresa è quello che fonda veramente il senso del Dio provvidente, della provvidenza di Dio, che noi tante volte abbiamo ridotto semplicemente a, beh, mi vanno le cose bene, e Dio provvidente, che buono. No, ma la provvidenza per Teresa è un'altra cosa, molto, molto più profonda, ma che dobbiamo cercare di capire per cercare anche di rintracciare nella propria vita. Perché? Perché la realtà per Teresa sarà il luogo dove Dio si fa capire, in certo senso, viene al nostro incontro. Ed è perciò che la vita, se noi sappiamo aprire gli occhi, diventa l'autentica teologia. È la vita quella che ci parla veramente e profondamente da Dio. Non i libri, non i trattati teologici, ma la vita. Ed è nella vita dove Teresa impara a conoscere questo Dio. Certamente, lungo tutto un cammino, tutta una strada, no? Che l'ha portata ad aprire gli occhi. Ad aprire gli occhi, a capire anche il mistero di Dio. Normalmente uno dei pregiudizi legati alla nostra fede è sempre il pregiudizio del trionfalismo, di pensare che quando le cose vanno bene, quando le chiese sono piene, quando abbiamo tante vocazioni, quando siamo in tanti, quando abbiamo esperienze e sentimenti, che grande Dio, Dio è qua presente, no? E quando capita il contrario, sembra che Dio si sia allontanato. Mentre nel nostro inconscio religioso rimane quest'idea, è molto difficile trovare Dio e riconoscere Dio come il provvidente. Perché intanto penseremo che soltanto si trova Dio lì dove le cose vanno bene secondo il nostro parere. Ho tanta salute, ho tante belle cose, una bella famiglia, tutti. Allora Dio è buono, Dio è con noi. Ma arriva la malattia, arrivano i guai, arrivano i problemi. E guardate che questo fa parte del nostro inconscio religioso e della nostra fede, no? Che in fondo ci allontana di goderci della presenza di Dio. E perciò un aspetto che dovrà anche superare Teresa e vincere Teresa in questo cammino sarà proprio questo. Perché? Perché Teresa comincia a rendersi conto che Dio opera e si fa presente soprattutto nel silenzio, nella povertà e nel fallimento. E a noi è tanto difficile accettare questo. Ma il mistero di Cristo è quello. Il mistero dell'incarnazione è avvenuto nel silenzio. Il mistero della croce è il silenzio, è il fallimento. Invece l'opera più grande che Dio ha fatto non sono i suoi miracoli, ma la redenzione dell'umanità, e questa è avvenuta sulla croce. Per i nostri mistici questo è molto importante, perché rimettere gli occhi in quello che è il fondamento della nostra fede e che noi tante volte abbiamo scambiato per quel trionfalismo che a noi ci pare meglio, no? Vedremo ancora o approfondiremo ancora questo, perché questa è una lezione teologica che Teresa imparerà soprattutto lungo il cammino delle sue fondazioni, dove veramente si capovolge totalmente la sua idea, i suoi concetti su Dio. Sì, Teresa si è incontrata col Dio della misericordia, ma ancora dovrà approfondire questa misericordia e questa provvidenza di Dio, no? Che in fondo viene a dire quello che abbiamo visto che fa parte del processo esistenziale di Teresa, no? Che lei non è la protagonista, lei non è il centro è Dio. E dire che Dio è il protagonista è che tutto si fa al modo di Dio e non secondo la nostra mentalità. E questo non è facile. Io direi, su questo facciamo tanta fatica. E su questo è dove veramente possiamo trovare il vero senso della crescita nella fede. Perché in fondo la fede non sarebbe altro che lasciare che Dio sia Dio. Ed accettare il modo di essere di Dio. Ne approfondiremo su questo aspetto un po' anche quando parleremo sulla preghiera, sull'orazione teresiana. Perché sarà fondamentale per stabilire un rapporto di amicizia con Dio. Io devo innanzitutto aprirmi alla novità di Dio, accettare Dio così come Egli è e non cercare di fare Dio a mia immagine e somiglianza. Ed è quello sicuramente il peccato più grosso di noi cristiani, tante volte.
Anche in buona fede, magari.
Anche di buona fede. Certamente i farisei avevano buona fede.
Ed erano osservanti.
Ecco il problema. Che sotto l'osservanza, in fondo, c'è un modo di controllare questo Dio. Con i nostri pensieri. Con quello che noi pensiamo che deve essere Dio. E Dio, come può perdonare Dio a questi? Come Dio può accettare questo? Come Dio può... E no, bisogna creare un Dio che a tutti questi li punisce, se non adesso, dopo. No? E allora, tante volte abbiamo creato un immaginario religioso in cui cerchiamo di far che Dio sia questo. No? E allora liberarci di tutto questo, che fa parte anche del nostro contesto, diciamo, culturale, religioso, sociale, no? Non è facile. E lasciare che Dio sia il vero protagonista è lasciare che non sono io chi deve giudicare, ma chi deve giudicare è Dio. Non sono io chi mi salvo o chi intercede per tutti i peccatori, no? Io sono il Salvatore, no, il Salvatore è un altro col quale io cerco di collaborare, no? E questo verrà fuori in questa esperienza teresiana, no? Ma anche un'altra realtà. Perché alle volte pensiamo che è quello che Dio è il protagonista. Ah, allora, fai fatti tuoi, va bene. No, no, no. Ma questo Dio ha voluto aver bisogno dell'uomo. Che è dove si manifesta ancora più profondamente il senso della sua misericordia e della sua provvidenza. Dio poteva fare tutto da sé e per sé. Allora, meglio, non ci avrebbe creati. Ma nel momento in cui ha deciso di crearci, è perché ha voluto condividere con noi la sua opera, la sua immagine, il suo essere. Ed è lì che viene fuori anche un senso molto più profondo di quel che significa essere immagine e somiglianza, no? Dio che ha voluto aver bisogno di noi. E possiamo dire, Dio si è legato le mani. Non gliele abbiamo legato noi, Dio stesso si è legato le mani dinanzi alla nostra libertà, come il dono della sua creazione. Vediamo in questo senso, no, come Teresa riesce a capire il senso esistenziale, no, di questa realtà che per Teresa ci fanno addentrarci nel senso di quello che è la provvidenza di Dio, del Dio che è l'Onnipotente. A tanti non piace usare questa parola, intanto perché non abbiamo capito ancora cosa significa essere l'Onnipotente, no? Se pensiamo essere l'Onnipotente, è Dio, può tutto, allora deve cambiare tutto, deve sistemare tutto, e come Dio non fa quello, allora quello dell'Onnipotente come si può capire? Vedremo come riesce a capirlo Teresa. È Dio che è sempre fedele e soprattutto che Dio è vero, Dio è verità e non può non essere verità, cioè non può non essere se stesso. La provvidenza. Per Teresa la provvidenza non sarà una lezione facile da imparare, ma in fondo mette in rilievo cosa sia questo Dio e come sia il modo di attuare di Dio nella storia. Possiamo dire quello che dicono i teologi, il Dio immanente e il Dio economico, no? Il Dio in sé stesso e il Dio come si manifesta fuori. E per i mistici è quel Dio che si manifesta, è quello che è, perché non può attuare in un modo differente di quello che Dio è, no? E perciò potevamo leggere un mucchio di testi, no? Un mucchio di testi che mettono in rilievo questa realtà. Cosa vuol dire provvidenza? Innanzitutto per Teresa, che Dio è il Dio della storia, è il Signore della storia, cioè è il vero protagonista. E avere fede che la storia è nelle mani di Dio, anche se sembra tutto il contrario, perché Dio ormai ha vinto il mondo sulla croce, ha vinto i suoi nemici, o i nemici dell'uomo, che sono il peccato e la morte. Quella è una realtà che a noi sembra tante volte, quando soltanto guardiamo la realtà superficiale, che ormai ancora non è successo, perché ancora il male è di qua e di là. Ma invece dalla parte di Dio è quella una realtà ormai vinta. Cioè, in fondo, è credere come ha creduto Maria quando ha pronunciato il Magnificat, dove Maria vede che la storia è già cambiata. I superbi spariscono, i poveri sono innalzati e le promesse sono realizzate. Non si realizzeranno. Maria vede quello come presente. Ed è quello che comincia a imparare anche Teresa, no? Che veramente la storia è nelle mani di Dio. Che la storia è un punto nell'eternità di Dio. Ma non al modo della nostra mentalità, no? E crediamo, va bene, se Dio ha vinto, allora deve sistemare questo così, 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 così. No, perché il modo di riordinare tutto, Dio, è nell'amore. Una realtà che fugge alla nostra realtà. E perché dico nell'amore? Perché soltanto l'amore vero è capace di rispettare la libertà fino in fondo. Scriveva Edith Stein, riflettendo sulla libertà dell'uomo, che Dio si inginocchia dinanzi alla libertà dell'uomo. È il dono più grande del suo amore. E Dio non può venir meno nel momento in cui ci ha dato la libertà, perché creati per amore, Dio si è legato le mani. Ma ciò non vuol dire che Dio rimane fermo. Ciò vuol dire che Dio cerca di portare avanti la storia in un altro modo, senza ostacolare la libertà dell'uomo. E perciò capirà Teresa, no, che questo Dio cerca di servirsi delle mediazioni, cioè di noi uomini. Cioè Dio che cerca di suscitare risposte nei cuori dell'uomo, perché sia l'uomo chi veramente riesca a cambiare la storia. E allora questo è qualcosa che, nella misura in cui Teresa riesce a scoprire, no? Si meraviglia profondamente, no? Perché? Perché alla fine questo Dio cambia la storia, facendo che l'uomo sia il protagonista dei cambiamenti della storia. Un Dio che è paziente fino in fondo con ognuno di noi, ma un Dio che è paziente fino in fondo con tutta l'umanità, perché sia l'umanità chi riesca un giorno a cambiare tutto. Anche se ci sembra, diciamo, una realtà che non è possibile. Perciò parlare del Dio provvidente per Teresa è parlare del Dio onnipotente, che non ha perso mai il suo potere, ma che sfrutta il suo potere in un modo ben diverso. È il Dio che non può non essere fedele alle sue promesse e al suo essere. Se Dio è amore, non può attuare contro l'amore. Non può. E se Dio è il misericordioso, diciamo, non può andare contro il processo di crescita e maturazione dell'essere umano. Così vediamo, no? Cosa significa interesse a ognuno di questi aspetti, no? Certamente ci sono tanti testi che potremo leggere, no? Ma intanto per avere un'idea di come è questa esperienza teresiana. Vedi, lì metto all'inizio un testo dalle fondazioni, del capitolo 22 e 23, dove in un momento di dubbio di Teresa, anche se quasi alla fine della sua vita, negli anni 80, no? Dopo che ha fatto un lungo percorso, ha fatto una lunga esperienza di Dio, Teresa alle volte ha quei momenti di dubbi, di scoraggiamento, ma nel quale Dio viene incontro a Teresa. E in questo momento, dove Teresa preparava o non voleva più fondare a Palencia, allora Dio dice a Teresa, no, credi e spera, perché io sono l'Onnipotente. Cioè, anche se tutto è incontro, anche se tutto è contrario, anche se sembra che non ci sono più forze, non ci sono vie per arrivare a questo, credi e spera, che io farò. E qua, pian piano, diciamo, Teresa scopre cosa significa l'onnipotenza di Dio. L'onnipotenza di Dio non si trova nei suoi miracoli, che a Dio non gli piacciono. Perché? Perché quasi è come imporsi di fronte all'uomo. E Dio non vuole imporsi, perché Dio vuole incontrarsi con l'uomo nell'amore e per l'amore. Perché se no può capitare quello che è capitato a Gesù: voi venite dietro di me perché vi ho dato da mangiare. E quando comincia la prova, tutti fuggono, anche se li hanno visto fare tanti miracoli. Non hanno servito a nulla i miracoli. perché anche i suoi sono andati via. Guardate che questa è una lezione teologica molto bella, no? Che anche Teresa impara, no? Perché? Perché Teresa scopre che il modo di guidare la storia da parte del Dio Onnipotente è nel silenzio. Dio non vuole imporsi a nessuno. Dio vuole e aspetta soltanto una risposta libera, perché solo nella libertà può darsi l'amore. E Dio non vuole schiavi, perché allora ci avrebbe creato in un altro modo. Dio vuole amici, Dio vuole figli liberi, capaci di amare non per interesse, ma semplicemente nella gratitudine. E questa onnipotenza di Dio per Teresa capita nella vita quotidiana. Come? Ed è qua che Teresa scopre veramente la forza e la potenza di Dio, no? E anche la sua pazienza, no? Che cerca di suscitare risposte libere nel cuore dell'uomo. Cioè per quello Dio che aspetta sempre, perché non vuole obbligarci a dare una risposta, a fare questo così. No, Dio ha bisogno del nostro amore, non delle nostre opere, possiamo dire. E allora cerca di provocare la collaborazione dell'uomo, anche se quest'uomo non si rende conto. E questo Teresa comincia a percepirlo nel cammino delle sue fondazioni, no? Come si trova con gente che apparentemente è contraria all'opera di Dio e invece cominciano a diventare collaboratori senza neanche rendersi conto. E questo per Teresa è il vero miracolo di Dio, l'onnipotenza di Dio, che cerca che l'uomo sia il collaboratore, sia la manifestazione del suo potere. Ma forse dove veramente scopre Teresa fino in fondo cosa significa questa onnipotenza di Dio, è perché Dio è capace di trasformare il negativo in positivo. E ne racconta Teresa tante storie in questi riguardi, no? Per esempio, si hanno messo un maestro di novizi che era un incapace, ma dice Teresa, per questi mezzi Dio ha voluto che venisse fuori un'altra cosa. E lo stesso ci racconta in rapporto ad ognuna delle sue fondazioni, non soltanto a quelle che sono riuscite, ma a quelle che non sono neanche riuscite. Che si è impegnata tanto nel portare a compimento una fondazione e dopo è stato tutto un fallimento. Ma proprio in quel fallimento dove Teresa comincia a riscoprire meglio ancora quella presenza di Dio. Perché di quello che per noi è negativo, Dio sempre è capace di portare fuori il positivo, anche dei nostri peccati e dei nostri sbagli. Ed è per Teresa il modo più intelligente è dove si manifesta veramente l'onnipotenza di Dio. Di fare con quello che è impossibile, il possibile. E perciò non vedremo come l'onnipotenza di Dio si manifesta proprio nella debolezza e nella povertà. Il Dio che si fa presente nei più piccoli. E nella nostra piccolezza, l'esperienza di Paolo, nella mia debolezza, si manifesta la sua fortezza e la sua grazia. Ed è lì che Dio è veramente l'onnipotente, non nel fare grandi cose, ma nella quotidianità della vita. Perché infine, quando Sua Maestà vuole una cosa, essa si realizza sempre. Anche se tutto sembra di andare contro. Il Dio fedele è vero. Ed è la ragione per la quale Dio è il misericordioso, perché non può venir meno né alla sua parola né al suo essere, perché Dio non può essere altra cosa che amore. E come direbbe Elisabetta della Trinità, no? Dio non ha nient'altro da fare che amare, che coprire di tenerezze le anime. Non ha nient'altro da fare Dio che quello. Io sono oggi quello che sono sempre stato. E anche una di quelle parole che ascolta Teresa e che vengono incontro alla sua mancanza di fiducia, no? Cioè, questo è molto bello anche perché vediamo che una Teresa che anche se è arrivata al matrimonio spirituale, no? Alle settime dimore, talvolta vengono le prove, vengono i dubbi nei riguardi di Dio, cioè la sua debolezza si fa sentire, no? E ci fa capire come quella debolezza fa parte sempre della nostra vita, no? Ma in fondo, no, questa esperienza ci fa capire, no, dice Teresa, come Dio è sempre fedele alla sua promessa. Non può venir mai meno alla sua parola. Forse noi non siamo capaci di capire la parola o di pensare che la parola deve realizzarsi così. E allora forse possiamo pensare, beh, Dio non ha compiuto questo, no, no, sì. L'unico che tu non hai capito bene è cosa intendevo io dire con questo. Ma quello è certamente per Teresa il fondamento della sua fede e del suo cammino e del suo processo, no? Perché una fedeltà che sperimentiamo soprattutto nella promessa di Dio di rimanere sempre con noi. E io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Questa per Teresa è il segno più chiaro, no? Di quella fedeltà di Dio, di quel Dio che rimane lì, di quel Dio che non viene mai meno, che non si stanca di essere al nostro fianco, di quel Dio che cerca sempre di portarci alla pienezza. Ma tutta questa realtà, no, è ben fuori certamente nell'incontro personale con Cristo, che fa parte di tutto il cammino e dell'esperienza teresiana, ma soprattutto di quello che possiamo chiamare i luoghi teologici della scoperta di Dio. Dove Dio si manifesta a noi? Dove Dio, possiamo dire, è più presente, sempre presente, soprattutto dentro di noi, no? Ma ci sono luoghi o esperienze o realtà della vita che per Teresa hanno un senso più forte e sono esperienze che ci aiutano forse meglio a scoprire quella presenza di Dio. Teresa parla molto della piccolezza e della povertà, sia la povertà materiale sia la povertà, diciamo, spirituale, come un luogo dove veramente possiamo trovarci con questo Dio, no? La nostra debolezza. Curiosamente è sottolineato fortemente per Teresa, anche perché, come abbiamo visto, è il luogo dove lei scopre soprattutto che Dio è il misericordioso. Non scopre la misericordia di Dio nell'essere una donna molto buona, no? Ma nell'essere una donna peccatrice. Anche ci parlerà Teresa dell'impossibile. Quello che è impossibile per noi, o sembra impossibile agli occhi umani, ma che per Dio diventa anche il luogo privilegiato della sua presenza. L'umiltà, come la realtà dove veramente ci incontriamo con questo Dio. Perciò che per Teresa l'umiltà è la virtù principale, no? Perché proprio nell'umiltà, nell'apertura alla verità, cominciamo a riconoscere e a rintracciare la presenza di Dio con più chiarezza nella nostra vita, no? È la contraddizione, dove ci troviamo di fronte a tutto il contrario di quello che desideriamo, aspettiamo oppure pensiamo che è il volere di Dio. Sicuramente Dio vuole questo, e capita tutto il contrario. Dove è Dio? È proprio lì. E soprattutto, sottolinea Teresa, nella contraddizione dei buoni. Cioè quando quelli che pensiamo che ci dovrebbero aiutare, essere al nostro fianco, vengono incontro. È proprio lì dove ancora, se apriamo gli occhi per Teresa, scopriamo un Dio che si fa più vicino a noi. Una parola di ognuna di queste cose, no? Prendendo un po' alcuni, o riprendendo alcuni pensieri di Teresa, no? La piccolezza, la povertà, la debolezza. Per Teresa è chiaro, no, che nella misura in cui siamo distaccati dalle cose, dagli affetti, dalle persone, possiamo aprire più chiaramente gli occhi dinanzi alla presenza di Dio. Perciò che il distacco è per Teresa anche una delle virtù fondamentali in questa sequela Christi, no? Ma anche Teresa riconosce che questo continua ad essere uno scandalo anche per i credenti, non soltanto per i greci, i grei, no? Gli ebrei e i greci, ma anche per i cristiani la croce è ancora uno scandalo. Guardate quella frase che riproduce Teresa nel capitolo 15 delle Fondazioni: resto sbalordita dei mezzi di cui si serve Dio. Anche lei dice: ma come puoi fare così? Ad un punto, no? Cioè il modo di Dio, il modo di lavorare Dio, il modo di portare Dio a compimento la sua opera è nella povertà e con lavoro. E dice: no, non basta chiudere, Dio fai questo. E Dio lo fa. Oh, che grande Dio, no? Dice Teresa, no. Quando Dio porta a compimento le sue opere è proprio nella povertà, quando non ci sono i mezzi, è quando c'è l'esigenza di lavorarci, cioè non nella pigrizia, ma è che mette di manifesto come Dio ha bisogno e vuole la collaborazione della persona umana. Per Teresa questo non vuol dire che Dio è sempre così, no. Il fatto che Dio normalmente cerca di manifestarsi nella piccolezza, nella povertà, nella debolezza, mette in rilievo che non possiamo catalogare il modo di attuare di Dio. cioè Dio non si lascia catalogare, e Dio attua sempre così, no? Dice Teresa, no, anche alle volte che io pensavo che doveva essere così, paf, faceva in un altro modo. La malattia, lo stato di animo, l'impotenza, che sembrerebbero contrari, no? Nella nostra esperienza a quello che sarebbe la presenza di Dio, invece per Teresa diventano luoghi dove Dio si manifesta. Quando Teresa si sente più stanca, quando sente che non può andare più avanti, che ormai ha troppo mal di testa, tanta febbre e non ce la fa più, che scoraggiata, allora in quei momenti Dio diventa la sua forza. E perciò Teresa comincia il libro delle fondazioni dicendo che l'obbedienza è la fonte della sua forza. E non dobbiamo capire qual obbedienza soltanto nel senso che io devo ubbidire questa o quell'altra persona, sì, certo, ma obbedienza soprattutto come ricerca della volontà di Dio, che in fondo è quello che ci porta a scoprire che la nostra debolezza, la nostra limitazione, anche il nostro peccato, non sono frontieri, diciamo, per l'attuare di Dio e il manifestarsi di Dio. Un altro aspetto che a me sembra veramente molto bello e molto profondo, no? Anche difficile da capire, no? È quello che è umanamente impossibile, ma che per Teresa acquista un senso molto profondo nei riguardi di cosa sia il manifestarsi di Dio, no? Anche lì un testo di Teresa, no? Sua maestà provvide all'attuazione di quello che non era mai accaduto. Non soltanto tutto il contrario di quello che era da aspettarsi, ma tutto il contrario di quello che sarebbe una logica umana, no? Di fatto questa esperienza si fa molto forte in Teresa quando fa la fondazione di Toledo, per esempio, dove tutti i ricchi della città, tutti gli aristocrati, tutti i politici sono stati incapaci di trovare una casa. E un povero studente, quello che in 3 mesi non sono riusciti a trovare i ricchi e quelli che erano capi di tutto, un povero studente riesce a trovarlo in pochi giorni, in poche ore meglio. Cioè, un Dio che Teresa comincia a scoprire che è al di sopra delle nostre tradizioni, delle nostre mentalità, dei nostri modelli spirituali, dei nostri concetti. Un Dio che rompe tutti gli schemi. E perciò per Teresa sarà qua molto importante nel cammino della vita imparare a rimanere aperti sempre alla novità di Dio. Questa è una lezione che Teresa impara lungo gli anni, che Giovanni della Croce anche ha capito molto bene, e perciò dirà: per raggiungere Dio dobbiamo negare Dio, per la via della negazione, perché la via dell'affermazione tante volte è cercare di intrappolare. E perciò la necessità di favorire in noi quell'apertura interiore, perché sia Dio chi si manifesti. Quel testo lì è anche molto bello, no? L'ardore di piacere a Dio e la fede rendono possibile ciò che a rigor di logica non lo è. Non tanto il pregare o il chiedere, quanto quella disposizione, no, a piacere a Dio. La forza della nostra preghiera è nel desiderio di cercare sempre il bene di Dio, non il bene nostro. È quello che in fondo significa, come sappiamo, no, il pregare nel nome di Gesù, no? Che non è pronunciare la parola Gesù come se fosse una parola magica, no? Ma pregare nel nome di Gesù è pregare nelle intenzioni, nel desiderio, nella logica di quello che Gesù vorrebbe. E che allora per Teresa diventa, no, il cammino per avere quella fede capace di muovere le montagne, no? L'impossibile non è muovere una montagna perché vedete come sono grande, no, ma nel senso di piacere a questo Dio. L'umiltà, non mi fermo su questo perché intanto sapete e conoscete l'importanza che ha l'umiltà per Teresa, no? Come cammino spirituale di apertura alla verità. E soltanto Dio si manifesta nella verità. In fondo quello che Edith Stein diceva, no? Che chi cerca la verità cerca Dio, no? Ma cercare la verità è, diciamo, sempre mettere tra virgolette tutto quello che noi pensiamo, per aprirci a qualcosa differente. Crescere nell'umiltà per scoprire la verità di Dio, il Dio che si rivela ai semplici, ai piccoli, che quello sarebbe il senso del Vangelo, no? Se non vi fate come i bambini, o ti rendo grazie Padre perché hai rivelato queste cose ai piccoli, ai semplici. I piccoli e semplici sono quelli aperti, diciamo, alla verità. Un'umiltà che ci libera, dice Teresa, dagli sbagli e dagli errori. E ci porta tante volte a pensare che le cose sono fatte così perché Dio ha ascoltato me, o perché Dio ha fatto quello che io volevo, o perché tante cose che possiamo pensare, no? E infine la contraddizione. Questo anche è molto bello e molto profondo nell'esperienza di Teresa, perché praticamente ogni sua fondazione è un mucchio di problemi, di difficoltà, di sfide, di contraddizioni di tutti i tipi. Quella che chiamiamo la contraddizione dei cattivi, che allora incoraggia, tu dici così, io dico così. Ma il problema è quando cominciano le contraddizioni dei buoni, quando è la Chiesa a perseguire, quando sono i vescovi, quando è il nunzio, quando sono le sue sorelle, quando i problemi vengono da dove uno aspetta tutto il contrario. Certamente è una prova forte nella vita, no? Ma Teresa comincia imparando il vero senso di questa realtà, perché la contraddizione, soprattutto quando viene da parte dei nostri, no? Purifica le intenzioni, perché ci aiuta a ripensare le cose, a cercare di capire tante cose, no? Ma allo stesso tempo incoraggia a continuare a servire. La contraddizione vissuta nella presenza di Dio, certamente. e perciò apre nuove strade. Mi chiudono la porta di qua, e forse si apre un'altra porta da un'altra parte, che sicuramente è meglio. E anche ci ricorda che il protagonista è Dio, che non è la nostra opera, che noi siamo collaboratori necessari, ma l'opera è di Dio. Ma certamente per vivere tutto questo bisogna farlo in quella realtà, in quell'ambiente di quello che è la preghiera, come amicizia, come incontro, no? E dove facciamo l'esperienza, no? Che Dio sempre è capace di tirar fuori il positivo dal negativo. Quello che per noi tante volte può essere un'esperienza veramente difficile, dura, no? Perché normalmente sempre aspettiamo l'aiuto di quelli che ci stanno vicini, no? Ma invece in quella realtà arriviamo al vero senso della croce per Teresa. Perché? Perché è incontrare Dio nel fallimento, dove sembrerebbe che siamo da soli totalmente, dove pensiamo che abbiamo sbagliato, che non ci siamo riusciti a, perché tutti pensano contrariamente a noi. E invece, dice Teresa, è lì che mi trovo veramente col mistero di Cristo. Ed è lì che comincio a capire cosa significa il mistero di Cristo. Un Cristo che mi è salvato. Un Cristo che risorge nel fallimento, nell'abbandono di tutti. E perciò per Teresa la contraddizione, soprattutto dei buoni, degli amici, diventa il segno più chiaro della presenza di Dio e del volere di Dio. Anzi, quando cominciano i problemi, Teresa dice: andiamo avanti, perché questo è il segno che verrà tanto bene di questo, e che il demone, il diavolo, cerca di imbrogliare tutto. Allora per Teresa finisce per diventare il segno più chiaro che quello è veramente voluto da Dio. Quando tutto è facile e ha tanti aiuti da una parte e dall'altra, Teresa comincia a sospettare. Ma veramente questo è voluto da Dio? E quando accade tutto il contrario si rende conto, no? Questo veramente è voluto da Dio. Perché un passo che io faccio, vengono tutti contro. Allora vuol dire che veramente questo è da Dio. E questo mi sembra anche un'esperienza molto bella nella realtà della vita. Perché? Perché tutti i luoghi dell'esperienza negativa che ci fanno soffrire anche tanto, no? Diventano luoghi del vero incontro con Dio, dove Dio viene all'incontro della nostra vita. Perciò io sono sicuro che in questi tempi di crisi, in cui pensiamo che tutto va male, che tutto no, è quando Dio è più vicino a noi. È quando Dio riuscirà a fare più belle opere. Adesso che cominciamo a sentire che la nostra Chiesa è più debole, soprattutto qua in Europa, no? Lasciamo fare a Dio, che le abbiamo tolto troppo il protagonismo. E sicuramente da questi ceneri verrà fuori tanta vita, no? Da questa crisi e da questa carenza Dio cercherà o riuscirà a portare a compimento la sua storia, perché è nella croce dove Dio ci ha salvati, non possiamo dimenticarlo mai. Il nostro Dio è il Dio del fallimento, è il Dio che nella croce è capace di risuscitare e di salvare tutta l'umanità. che è un'idea molto presente in tutti i nostri mistici, in tutti i nostri santi, no? Di guardare alla croce, perché è lì, non con le sue prediche, non con, con i suoi miracoli, che Cristo ha salvato il mondo, no? Cristo ci ha salvati morendo, nel fallimento, nell'abbandono, nella morte, perché così diventa tutto quello fonte di vita, no? E infine chiudiamo qua, no? Concludendo, no? Che per Teresa dobbiamo imparare a conoscere Dio nella propria vita e nella propria storia, perché dove Dio si manifesta a noi in un modo più vicino, non nei libri che ci aiutano, certamente anche la parola di Dio ci dà luce, no? Ma è soprattutto nella vita, nella mia storia, negli avvenimenti, nella quotidianità della mia esistenza, dove Dio si fa esperienza che trasforma. Perché intanto Dio non è un'idea, non è un idolo che vado io ad adorare in chiesa, ma è qualcuno che cammina con me, che si è fatto uomo per introdurmi nella sua vita, no? E perciò il primo passo in questo è aprirci a quella misericordia, no? Cioè riconoscere a Dio nella mia verità, nella mia povertà, perché quello non mi allontana da Dio, non è come gli altri uomini che si vedono le mie debolezze, se mi vedono senza il trucco forse se ne vanno via. No, Dio non ha bisogno di niente, Dio vuole incontrarci in quello che veramente siamo. Ed è lì che si manifesta e ci troviamo con la sua misericordia, no? Un Dio che si dona sempre, che si fa sempre presente, in ogni circostanza della nostra vita, anche in quelle in cui ci sembra che Dio si sia allontanato. No, apriamo gli occhi, apriamo il cuore, ci dice Teresa, per ascoltare come in mezzo a quella realtà anche Dio è al mio fianco. E infine prendere o coltivare nella nostra vita quello che dovrebbe essere la nostra fede: accoglienza, apertura, fiducia e gratitudine. Fidarci di questo Dio e corrispondere con questo Dio nella misura in cui Dio si offre a noi, cioè nella donazione gratuita, perché Dio aspetta da noi una risposta a quel livello, non ad altri livelli. Dio non vuole essere pagato, Dio vuole essere ringraziato, non con parole, ma con la risposta della propria vita, no? Che come abbiamo visto che cerca Teresa di fare, no? Beh, così a grandi linee, no? Abbiamo qua un piccolo riassunto di quello che è la scoperta, il Dio di Teresa che si fa vita, no? Che si fa presente nelle circostanze della sua vita e che infine diventa, come abbiamo visto e detto, il misericordioso, no? Il Dio della misericordia. E allora domande, se avete qualche domanda da fare.
Questa è una lezione molto difficile, avrei bisogno di starci su per mesi, perché anch'io sono scandalizzata in fondo dalla croce, no? Come è possibile dire? A parte tutto mi chiedevo, sembra che Teresa sia morta dicendo infine sono figlia della Chiesa. Secondo lei in quel momento si era sentita in difficoltà, aveva avuto dei dubbi sulla propria vita, tanto quasi da rifugiarsi nella Chiesa, Perché mi sarei aspettata magari tutt'altre parole da lei, da tutto quello che ha passato, che ha fatto. Però è anche vero che, per esempio, per noi San Francesco è un altro Cristo, nel senso che veramente... Però anche lui è morto nella contraddizione quasi, cioè fisicamente distrutto, con gli occhi bruciati dai cauteri. Frate Leone, frate Elia che si sbaruffava, i frati divisi, poverino, veramente è rimasto nella... Anche lui nel fallimento quasi totale, però è uno dei grandissimi santi, no? Grandissimo. E mi chiedevo appunto se anche Teresa, in fondo, anche lei, non so, ha avuto dei dubbi, se il punto di morte magari sia ancora più debole.
No, cioè è chiaro che Teresa è morta con quella grande fiducia in Dio, certamente. E con quella certezza che era nelle mani di Dio. Certamente le sue esperienze poco prima di morire sono state veramente dure, no? Perché il suo passaggio ritornando da Burgos verso Alba di Tormes, il passaggio in Valladolid con le sue cugine, così, quella divisione, quelle lotte, certamente non è stato facile, no? E anche Teresa aveva sperimentato che ormai i frati meglio non dire nulla, cioè quell'esperienza di vedere che ormai tutto era andato fuori dalle sue mani, no? In certo senso era lì presente. Ma certamente cosa significa questo muoio figlia della Chiesa? Beh, si è scritto di tutto. Non so, certamente Teresa ha una chiara coscienza esistenziale di cosa significa essere Chiesa, no? Come adesione personale a Cristo. L'unico che la teologia ecclesiale di quel momento non era tanto aperta, possiamo dire, no? Ma l'esperienza di Teresa sì, era profondamente ecclesiale nel senso, diciamo, vero e autentico di quello che significa la Chiesa. L'unico che a quel momento la realtà istituzionale era fortissima, molto più forte di oggi, possiamo dire. Nel senso che era molto radicale la realtà, chi muore fuori dalla Chiesa va all'inferno, chi... E certamente quella mentalità, anche se Teresa fa un'esperienza diversa, non riesce a superare tutto, no? E certamente Teresa vuole morire nella Chiesa, no? Per quel che significa per lei Cristo, no? Sapendo che la realtà istituzionale alle volte aiuta, alle volte non aiuta. Certamente anche lei sempre era stata messa un po' in sospetto dall'Inquisizione, anche se in certo senso lei era tranquilla, ma è vero che le sue idee e la sua esperienza di Dio contraddiceva tante volte il pensiero, diciamo, più popolare di quello che, di quello che era Dio, anche se i teologi gli davano la ragione, no? Ma è quello che capita sempre, no? Una cosa è la verità teologica, come oggi per esempio capita con la verità biblica, l'esegesi, e un'altra cosa è la verità popolare, che c'è una distanza molto grande. E che alle volte, anche se non si dice non si deve insegnare questo, si cerca di non insegnare quello, che si impara, no? Nella teologia. Rispetto a tante verità del Vangelo, per esempio. Oggi un'esegesi, una critica storica, ci porta a capire di un modo molto diverso tutto quello che è la realtà della nascita di Gesù, per esempio. Ma quello si cerca di non predicare, un po' per non scandalizzare, no? Ma è corretto quello? È giusto fare così? Non è giusto fare così? Allora, ma comunque quello che aspetta Teresa penso che possiamo dire quello che vogliamo, no? Certamente lei voleva rimanere nella Chiesa essere fedele alla realtà chiesa istituzione, ma soprattutto perché la sua esperienza di legame profondo con Cristo, no, l'ha portata ad avere una coscienza molto piena di chiesa, non tanto nel senso istituzionale quanto nel vero senso spirituale profondo.
Io devo chiedere una cosa personalmente: che cosa pensa, che relazione ha lei, padre, con la Madonna, e quanto è importante avere una relazione con la Madonna
nei riguardi di Teresa?
No, nei riguardi nostri, di uomini e della fede.
Perfetto. Cioè il problema che con Maria abbiamo fatto di tutto. L'abbiamo convertita quasi in un talismano, no? Tante volte, no? Si è arrivata a portare una fede in Maria che fuori da quello che sarebbe la verità del Vangelo e di quello che è la storia della salvezza. Detto quello, no, penso che il rapporto con Maria deve essere nella misura, o diciamo ad un livello simile come è il rapporto con Gesù, nel senso che Maria gioca un ruolo fondamentale nella storia della salvezza. E non soltanto gioca un ruolo, ma in fondo è l'espressione, la manifestazione di quello che possiamo dire anche il volto materno di Dio, che si fa carne in Maria, che è la figura, possiamo dire, anche dello Spirito Santo visibile. E allora ha una verità profonda da trasmetterci e da avvicinarci, no? E perciò che Maria non può essere un oggetto di pietà quando un soggetto di relazione, come Gesù, no? E allora Maria acquista un senso. Perché? Perché Maria diventa veramente compagna, diventa veramente sorella, diventa veramente madre. Con la sua presenza ci aiuta a capire ancora meglio chi sia veramente Dio, che ci manifesta quella realtà, ma non quella Maria che alle volte abbiamo approfondito nella vita di pietà, no? Quando non funziona Gesù andate da Maria, no? Che se Gesù, come io ho ascoltato alcuni predicatori, no? Predicando sulle scapolare, non vi preoccupate che se Gesù, Dio, vi chiude le porte, Maria vi apre le finestre, vi butta lo scapolare e vi tira dentro, no? Cioè, Maria non può essere un surrogato, no? Della fede e della vita di fede, ma qualcuna che arricchisce il vero senso della fede e il rapporto, il nostro rapporto con Dio, no? Il Dio che ci viene incontro in tutti i modi che a noi può essere più agevole, più semplice, no? Io me la sento bene avendo una mamma che mi aiuta, che mi ascolta, che mi dice cosa devo fare, dove devo camminare, no? Allora lì è il posto di Maria, fondamentale, anche io direi ad un livello molto profondo di quello che è il progetto di Dio verso di noi, di un Dio che viene incontro all'uomo e viene incontro all'uomo attraverso una donna. Non è semplicemente uno strumento, ma ha un senso molto più profondo. Ma quella realtà dopo nella quale abbiamo convertito la Madonna, nessuno dei nostri santi, nessuno ha una devozione particolare. Né Teresa, né Giovanni della Croce, né Teresina, né Elisabetta, né Edith Stein, nessuna pratica, nessuna devozione mariana. Sì, parlano dello scapolare che portiamo, ma come un segno di vicinanza. E il rapporto che hanno loro con Maria non è attraverso delle devozioni, ma è un rapporto così. La madre, l'amica, la sorella. Cioè nessuna, e soprattutto Teresina, è molto critica con tutte le devozioni e tutte le idee false che ci abbiamo fatto di Maria, no? Perché ti amo Maria, no? Quel poema che sicuramente conoscete di Teresina, no? No, perché sei vicina, perché capisci, perché hai vissuto i miei problemi, perché hai vissuto la mia difficoltà della fede, perché è quella Maria, non quella che ogni volta va da Valentino a comprarsi un abito nuovo, oggi di bianco, domani di blu, cioè questa Madonna che, infine, no? Perciò sempre la Madonna che dobbiamo guardare è quella dei Vangeli, no? Quella dei Vangeli che è quella vera, è quella vera. Perché come dice Giovanni della Croce, dopo cominciano le lotte. Ah no, questa Madonnina fa più miracoli di questa. No? È meglio andare qua a Međugorje che fa adesso più miracoli che quella di Fatima che adesso è un po' addormentata. Madonna! Come dite voi, no? Cioè in queste cose alle volte non ci rendiamo conto, ma
siamo in Teresina.
Sì, sì, siamo proprio alle volte
ci. C'è una contrapposizione in questo senso, perché l'ordine del Carmelo ha come riferimento proprio Maria del Carmine, no?
Perciò?
Quindi è incredibile questa cosa.
Ma sempre è stato, ecco, i fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, i fratelli, no? Il fatto di usare quella parola, no? Fratelli della Madonna, offre già un segno che dall'inizio è stato lì presente, no? Di un rapporto, diciamo, di vicinanza
familiare,
no?
La canzone dei Sardi non dice madre,
cioè,
sorella.
Ma dopo certo lo scapolare, no? Dobbiamo capire anche la mentalità, no? Del Medioevo, no? Quando è venuto fuori, allora si cercava un modo anche di farsi presente, anche un modo di sopravvivere, anche un modo di attrarre. Quando sappiamo chiaramente che lo scapolare è il segno del servizio. È il vestito che era per lavorare. Ecco, era la parte dell'abito che esiste in altri ordini, ma che è nata proprio per coprire l'abito, per non sporcarsi quando si dovevano fare i lavori. Allora possiamo veramente capire che il senso dello scapolare è il senso di chi è disposto al servizio, e che quello è l'idea profondamente mariana, no? Fate quello che lui vi dica. Ma Maria,
no,
come
era questa della sua incoronazione
della regina, ecco, è quella contro la quale ha lottato tanto Teresina. No, io non voglio una regina, e tu non sei regina, tu sei madre, dice Teresina, no? E io voglio, ecco, io voglio questa Madonna, quella che è madre, e quella che ha ricevuto la missione di essere madre di Gesù, è madre nostra. Le altre sono cose nostre, no? Che a noi sempre ci piace, ecco, il trionfalismo, no? Il Cristo re, la Madonna re, tutti sono re. E dimentichiamo cosa significa per Gesù essere re, no? Chi vuole essere il primo sia il servitore di tutti. E allora la corona di Maria e quella del servizio, sempre, perché se no sarebbe contrario al Vangelo e non possiamo capire una Madonna, una realtà della Vergine o i privilegi mariani fuori del Vangelo, perché i privilegi del Vangelo sono sempre solo quelli del servizio, no? Che penso che Cristo ha lasciato molto chiaro, no? Chi vuole essere il primo sia il servitore. Quello che io ho fatto con voi, fatelo voi. No. L'unico che, ecco, nostra mentalità non è sempre quella di Dio. No? È più facile per noi diventare re che non servitori. No? Allora per quello vogliamo che Dio sia anche re, perché se Dio è re, noi abbiamo possibilità di essere vicini al trono. Ma se Dio e la Madonna sono i servitori,
allora ecco. Grazie padre.
Grazie.
Altre domande? Ma però sul tema che ha trattato il padre, se no. Io volevo dire, cioè, che questa è bella immagine che Teresa, confortante, che ci dà di Dio, ancora oggi però fa tanta fatica ad essere accettata dai cristiani all'interno della Chiesa. Io credo che sia l'immagine di Dio che proprio il Papa sta portando avanti. Però quante critiche sento anche da parte dei cristiani, e quanta difficoltà trovo a difendere questa immagine di Dio, perché c'è la paura che un Dio misericordioso
non pubblica a sufficienza,
non solo quello, ma anche che venga meno, c'è la paura che io avverto, e che venga meno la dottrina, il magistero della Chiesa, i contenuti, e come fare a difendere, cioè, un'immagine così bella, così.
Dio non ha bisogno della nostra difesa, no? Cioè noi penso che dobbiamo vivere, no? Come ha cercato di fare Gesù, vivere, testimoniare e annunciare. Dopo che gli altri vogliono accettare, vogliono aprirsi, perché questo non è un problema di idee, dei concetti. No. Se facciamo una lotta di concetti, certamente chi vincerà sempre sarà il giudice, per il fatto che è giudice. No. Ma qua non è una lotta di concetti, è una lotta di esperienza, di vita, di rivelazione, del Dio che si manifesta nei Vangeli. Io a questa gente dico, no, tu leggi i Vangeli, io non voglio lottare con te. No, perché se Dio non... Leggi i Vangeli. Non quello che io possa dirti, no. Leggi i Vangeli. No, ma Dio giudica. Dico sì, ma qual è il fondamento del giudizio di Dio secondo i Vangeli? La carità. Perché Dio si fa uomo? Perché Dio è il buon samaritano? Perché Dio ci parla del figlio prodigo? Perché Dio si rallegra col peccatore? Perché Dio... Leggi i Vangeli. Guardate che quando Gesù, l'abbiamo detto già, no? Il problema che ha avuto sempre Gesù con i farisei. Alla fine le parole con questi uomini sono state veramente forti da parte di Gesù. Perché? Perché non trovava il modo di convincerli, sapeva che con questi non si poteva dialogare. E con questi bisognava colpirli forte per vedere se erano capaci di rendersi conto, no? Sepolcri imbiancati, no? Parole veramente forti, dure, no? E invece contro gli altri peccatori Gesù non ha detto queste parole. Mai. né contro la prostituta, né contro i pubblicani, né contro gli adulteri, con nessuno, né contro la samaritana, né contro i pagani, niente, ma i farisei. Perché io penso, perché Gesù intuisse chiaramente che il grande pericolo sempre nella religione è quello, che cerchiamo più la nostra giustificazione che non Dio. E quando cadiamo in quel pericolo, è il pericolo del peccato contro lo Spirito Santo. Perché? Perché e dice, è l'unico peccato imperdonabile. È il chiudersi, è il chiudersi totalmente. E alle volte sono più chiusi questi che si credono più religiosi che non quelli che dicono di essere atei. E allora penso che il Vangelo è molto chiaro. E perciò no, non bisogna discutere, lottare, perché cominciano a trarre fuori degli argomenti di qua, di là, e di qua e di là. Dico, leggi i Vangeli. Chi è il padre di Gesù? Quello è mio padre. Se tu hai un altro, arrangiati. Arrangiati. No?
Io non mi ero arrivato male perché... Il percorso è stato molto chiaro. Io volevo esprimere la mia gratitudine perché la giornata di ieri sull'uomo e la giornata di oggi sulla storia e su, ecco, per me è come se si fosse disegnato molto più chiaramente come fondare una speranza, come fondare una speranza anche da trasmettere nell'educazione, nella realtà, perché viviamo una realtà davvero più difficile, i nostri figli lontani, il mondo del lavoro lontano, una mancanza di speranza nel quotidiano. Ecco, io proprio in queste due giornate ho sperimentato quest'idea di uomo, di donna, e questo tutto questo discorso sulla storia che io credo veramente, ma che mi ha come rafforzato nel mio compito, nella vita, di essere ancora più radicata nella speranza che il volto di Dio, mostrato in Gesù così, mi rende veramente contenta e fiduciosa.
Sì, anche io penso così, no? Che se apriamo gli occhi a chi è il vero Dio, anche se non lo vediamo, non lo sentiamo tante volte, certamente la nostra speranza si raddoppia, no? In tutti i sensi, no? Perché anche se vediamo che le cose vanno male, no? Dio non si ferma di continuare a salvare l'uomo. Non sappiamo come, no? Forse non vediamo i segni, ma Dio non può non essere lì. Dio è più impegnato di tutti noi nel salvare l'uomo. Perché? Perché per Dio siamo necessari. Dio ci ha creati così, così che Dio non può non impegnarsi nel salvarci a tutti. Tutto, come dice San Paolo, no? Alla fine tutto sarà ricapitolato in Cristo, tutto, i cieli e la terra, tutte le creature, no? Cioè tutto per Dio ha un valore che noi non riusciamo a capire, no? E perciò nella misura in cui ci apriamo, come dice Teresa, a scoprire chi siamo noi per Dio, allora cominciamo veramente a crescere nella fede, nella speranza e nella carità.
Io ti una cosa, come si fa a distinguere, perché lei prima diceva che anche per Teresa quando trovava tutto contro era il momento in cui diceva che era nel giusto.
Allora, come si fa a capire? Perché delle volte potrebbe essere che invece è la nostra superbia
per cui ci troviamo tutto contro perché è sbagliato quello che stiamo facendo.
No, perciò proprio le contraddizioni, no? Mettono anche a gioco la nostra superbia, no? Perché? Perché ci tirano giù, no? E allora ci mette alla prova veramente. Ci mette alla prova di dire, questo che io lo voglio, ma quanto io lo voglio di più, più colpi. E perciò per Teresa la contraddizione bisogna viverla sempre nell'umiltà. Nel dire va bene. E allora che cominciamo a vedere, ecco, intenzioni che vengono purificate. Altre porte che io forse non ci pensavo e si aprono. No? E poi, se alla fine Dio vuole portare a compimento questo, e io mi impegno, no? Ma mi impegno non perché adesso lo faccio, no? Ma mi impegno perché sono cosciente che questo è buono. Andrà avanti, e se non va avanti come io penso, non vuol dire che sia un fallimento. Perché? Perché questo, il bello è che tutto acquista un senso nel cammino della fede, e tutto acquista un senso in Dio e per Dio, anche il fallimento. Anche se io sono sicuro che questo è buono per Dio, io voglio fare un centro di accoglienza per i poveri, certamente Dio vuole quello. Io non ci riesco. Non vuol dire che io abbia fallito. E non vuol dire che quello non era un'opera buona. Ma ci sono altre circostanze, ma sicuramente in tutto quel cammino io ho imparato tante cose. Cioè quello che ai nostri occhi alle volte si vede, ecco, come un fallimento, come negativo, come invece porta un insegnamento sempre visto dalla fede, no? Per la nostra vita. E soprattutto l'importante, no? Non è tanto che io trovi cose che mi dicano, va bene, no? Ma l'importante è che Dio è lì con me. Nel fallimento e nell'esito. Bene, allora riposiamoci un po'.